Allora la vita fraterna, il dono della vita fraterna, perché uno degli elementi fondamentali dell'insegnamento e dell'esempio di Gesù, dell'esperienza della fede, ed è reso possibile il dono della vita fraterna attraverso l'esperienza dello Spirito Santo. Abbiamo scelto questi due quadri dentro la storia della salvezza per individuare alcuni elementi che ci aiutano a capire, a comprendere qual è il fondamento della vita fraterna, il dono della vita fraterna, l'impegno della vita fraterna. Anzitutto il libro della Genesi, siamo alla fine dei primi 11 capitoli, questo racconto sapienziale che riflette sulle origini, e l'esperienza è tragica ed amara. Il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e la confusione, l'incapacità a comunicare, a comprendersi, e da là e di là il Signore li disperse su tutta la terra. È la dispersione, la frammentazione, non l'unità, non la fraternità, non la comunione. L'esperienza è amara. Siamo al termine, dicevo, della prima parte della Genesi, quella parte che è sapienziale. Poi col capitolo 12 inizierà il racconto storico con la chiamata di Abramo. E l'esperienza umana, questa nostalgia della comunicazione, questa nostalgia della fraternità emerge con chiarezza proprio nel momento in cui si è persa, si sperimenta perduta. Confuse le lingue e li disperse su tutta la terra. Per la verità, i primi capitoli della Genesi, sì, segnati dalla creazione, ma poi è una storia fatta di divisioni e di contrapposizioni. L'uomo che accusa la donna che accusa il serpente, in una reciproca accusa che è il contrario dell'assunzione della responsabilità. Poi il fratricidio, Caino che uccide Abele, anche qui davanti alla parola del Signore: che hai fatto? Dov'è tuo fratello? Sono io il custode di mio fratello? Sono forse io il custode di mio fratello? Ecco, declina, scarica le responsabilità nei confronti dell'altro. C'è veramente la contrapposizione, la divisione, l'accusa nella coppia iniziale, la fuga dalla responsabilità fino all'omicidio. E se poi notate, procedendo avanti, il capitolo 4 col canto di Lamech, discendente di Caino, si scatena la violenza fino a 7 volte, dirà Lamech nel suo cantico al capitolo 4. Vediamo se lo troviamo immediatamente. Lamech disse alle mogli, vedete, si è rotta anche il rapporto con la moglie, le mogli, la poligamia. Ada e Silla, ascoltate la mia voce, i mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una scalfittura e un ragazzo per un livido. Vedete lo scatenarsi della violenza, l'accusa, il fratricidio senza assunzione di responsabilità, la violenza che si scatena. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Un graffio, ti uccido. Per cui la legge già del taglione diventerà una legge che tenta di arginare la logica del male e della vendetta, della divisione e della contrapposizione, dello scatenarsi di questa spirale di violenza che, di cui è segnata la storia umana uscita dalle mani di Dio. E Dio che, vedendo questo creato, dice e vide che era cosa buona. E poi c'è questo mistero dello scatenarsi, quindi questa nostalgia della comunicazione e comprensione, della comunità e della fraternità. Vediamo un po' questo brano allora della Torre di Babele, quali elementi ci propone. Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. A partire da questo fanno un disegno, un progetto totalitario. Venite, usiamo la tecnica che conosciamo, facciamoci mattoni, cuociamoli al fuoco, usiamo il bitume, ecco la tecnica, la tecnologia, in funzione di un unico progetto, è un progetto totalitario. L'unificazione linguistica indica che c'è una sola parola. Qual è la sola parola? Quella del più forte, che elimina le altre, che elimina le differenze, che elimina le minoranze, che elimina la diversità. L'unica lingua indica proprio questo, la parola del più forte, una cultura omologata sul più forte, che decide il progetto e anche la tecnica asservisce al progetto, fino ad arrivare a pensare, ieri come oggi, che quello che è possibile è anche lecito. Pensate alla biologia, alla biotecnica, pensate a tantissime cose. Quindi, vedete, un unico progetto, un disegno totalitario, un'unificazione linguistica, c'è una parola, quella del più forte, l'unico modello culturale, quello occidentale, che proponiamo anche quando andiamo in missione? Non lo so, lascio aperto il discorso, non ho le risposte, ho solo degli... percorrere questa storia con attenzione. Facciamoci, a un certo punto dite, venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo, facciamoci un nome, quasi sinonimo questo, no? Facciamo l'ambizione, il tentativo di costruire una città e una cima e una torre la cui cima arrivi al cielo, eliminiamo la distinzione tra Dio e noi, arriviamo noi a Dio, diventiamo noi onnipotenti, onniscienti, decidiamo noi, ormai questo progetto totalitario ci permette di raggiungere il cielo. Ecco, l'uomo cerca di farsi un nome, di essere qualcuno, non di ricevere il nome. Dio che dà il nome ad Adamo, Eva, ricevere l'identità, ricevere la propria creaturalità, ma di farselo il nome raggiungendo e scalando il cielo. Ne ha la capacità tecnica, ne ha un progetto totalitario, eliminiamo. Come si chiama questa torre? Babel, porta del cielo, Babel. Chissà un po' di arabo magari, Babel Amud, chi è andato a Gerusalemme, la porta della colonna, Bab, è la porta, Bab El, porta del cielo, porta che dà accesso al cielo, a Dio. Ecco allora, la si chiamò Babele, la si chiamò Babele. In fondo è l'uomo che cerca la porta degli dèi, no? La porta degli dèi, un nuovo tentativo di diventare come Dio, di impadronirsi di tutto il mondo. Gli uomini di Babele dicono: tocchiamo il cielo, costruiamo per noi una città, per noi. Noi siamo il centro. Facciamoci per noi un nome. Penetriamo il cielo nel mondo di Dio, cacciamo Dio dal cielo, non lasciamo spazio a Dio, diventiamo noi onnipotenti ed eterni. Rubare a Dio quello che è suo, dice qualche santo. Non devi rubare a Dio quello che è suo. Lui è onnipotente, poi abbiamo visto che tipo di onnipotenza, non secondo la logica umana. Lui è l'eterno. Noi siamo uomini deboli, non onnipotenti, di vita breve, non eterni, incapaci di comprendere la giustizia e le leggi, incapaci cioè di comprendere la volontà di Dio, se Gesù non ce la donasse e non ce la rivelasse. E questo è il capitolo 9 della Sapienza che Salomone prega nella sua giovinezza, posto davanti al potere, all'onore, alla vittoria sui nemici, alla ricchezza, chiede il dono della sapienza e ponendosi davanti a Dio dice: io sono tuo servo, figlio della tua ancella, uomo debole, quindi non onnipotente, di vita breve, quindi non eterno, terreno, mortale, incapace di comprendere la tua volontà. E quella è il riconoscimento della nostra creaturalità, che è l'inizio della sapienza. Mentre Babele vuol raggiungere, ecco, la porta degli dèi, meglio, la porta è del Dio, la porta degli dèi. Facciamoci una torre che tocchi il cielo, facciamoci un nome per non essere dispersi, per essere qualcuno sulla terra. La tecnica ormai è abbastanza avanzata, si può usare in funzione di questo. La lingua, un'unica lingua, eliminiamo le distinzioni e le differenze. Cosa succede? Questo linguaggio antropomorfico, ma efficace, Dio discende e pone fine a tale opera totalitaria. Si pretendeva di aprire le porte del cielo ed ecco appare il caos, la confusione. Non c'è posto per il dialogo e la comunicazione, la confusione. Non c'è posto per la fraternità e l'unità, la dispersione, la contrapposizione, sempre del più forte sul più debole. La si chiamò Babele perché il Signore confuse la lingua, impossibilità a comunicare, messaggi che si confondono, si accavallano, si distruggono a vicenda, equivoci che si moltiplicano, incontri che falliscono, l'unità, la fraternità appare un sogno irrealizzabile affidato alle mani e alla volontà dell'uomo. Il sogno di Dio di fare del mondo la sua famiglia appare davvero un sogno irrealizzabile, impossibile. Allora veniamo alla Pentecoste. Quindi questo è il primo quadretto al termine dei primi 11 capitoli della Genesi, che dicevo di genere sapienziale, riflettono sulle cose che stanno all'inizio. Dio che crea, il peccato che ferisce il cuore dell'uomo e le conseguenze fino alla torre di Babele, la torre porta del cielo, porta degli dèi. Veniamo al racconto della Pentecoste. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, la nuova traduzione ha recepito le indicazioni che abbiamo dato. La Bibbia di Gerusalemme, la nuova versione, dice: mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste. Non è il finire nel senso cronologico, di cui ne sentiamo tanto il peso drammatico, tutto finisce, la bellezza, la salute, i giorni, e questo dramma non ci è tolto dalla vita, ma ci è introdotto una visione, un elemento, uno sguardo diverso. Si sta compiendo, sta giungendo al suo compimento. Non è la fine, la morte, è il compimento del disegno di Dio, della sua salvezza, della vita nuova che lui introduce. Quindi il primo elemento che vorrei proprio farvi notare è che il giorno, il tempo, sta giungendo al compimento, è pieno, il senso della pienezza. Dicevamo già, Dio più di così non può dire, più di così non può dare. È il giorno del mistero pasquale, morte, risurrezione, ascensione, Pentecoste, dono dello Spirito. Guardate, venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo, versetto 2, e riempì tutta la casa. Vedete, non solo il tempo, il giorno è nella pienezza e nel compimento, anche il luogo dove si trovano è pieno. Riempire vuol dire rendere veramente pieno, pieno. Andiamo avanti. apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciò. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Ecco, il primo elemento è proprio questa pienezza. La Pentecoste, la fraternità diventa possibile perché dall'alto, non come frutto del progetto totalitario dell'uomo, non raggiungiamo il cielo, ma dall'alto venne un rombo, riempì la casa, nel compiersi del giorno della Pentecoste, e tutti furono pieni, si posarono su ciascuno ed essi furono pieni di Spirito Santo. Ecco, inizia qui la novità, la nuova creazione, il dono dello Spirito, questo senso della pienezza, dove sperimenti l'incomprensione della Torre di Babele e la confusione, quindi il vuoto della comunicazione, dove sperimenti la dispersione, la frammentazione, quindi il vuoto della fraternità e della comunione, c'è una pienezza che viene dall'alto, inaspettata. Col mistero pasquale, nel compiersi del giorno, tutto il tempo ormai è pieno di questa realtà, tutti i luoghi dove abita la comunità sono pieni, tutte le persone sono piene del dono dall'alto. Ecco, questo dono dall'alto che fonda la novità, la nuova creazione, la possibilità di capirsi e di vivere insieme nel nome del Signore, testimoniandolo ed annunciandolo. Se andiamo avanti senza fermarci troppo, nasce uno spazio dove è possibile comprendersi nella diversità. Costoro che parlano non sono forse Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? È un elenco di tutti i popoli conosciuti nel Medio Oriente. E li comprendiamo. Ah, guarda, là c'era un'unica lingua e c'era la confusione. Qui c'è la diversità di etnie, di lingue, di culture, e c'è la possibilità di capirsi. Ecco il dono dello Spirito, la possibilità di comunicare, di comprendersi, di capire l'unico mistero di Cristo, di condividerlo, di accoglierlo, di annunciarlo. Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro che significa questo. Il brano continuerà dicendo: sono ubriachi. E com'è possibile che al mattino già abbiano bevuto? E Pietro dirà, quando gli diranno cosa dobbiamo fare, convertitevi. È la Pentecoste, niente da fare, oh. È realtà la parola, non è mica chiacchiera, Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo. Va bene, abbiamo capito che il Signore ci dà dei segni, per dirci che la sua parola è realtà, non è chiacchiera. E il frutto, allora, il senso della pienezza e il senso della comunicazione, che non è un'uniformità, non è un'unica lingua, non è omologazione sul progetto del più forte, non è eliminazione dell'individualità e della personalità. Come comunicare nel rispetto della diversità? Come capirsi? Come mettere al centro, ecco, la novità che viene dall'alto e che riempie tempo, luogo, cuore? È qui che nasce la comunità, non solo quando ci guardiamo in faccia e ci incontriamo, ma quando riconosciamo il dono dall'alto, riconosciamo che qualcuno ci ha messi insieme, che qualcuno ci ha raccolti. Quindi non è frutto della nostra azione, della nostra decisione, della nostra scelta, è accogliere il dono della fraternità resa possibile nelle nostre diversità umane dal dono dello Spirito. D'ora in poi, ecco, nel cuore del credente non ci sarà solo la tendenza alla sopraffazione, che rimarrà, Babele è sempre nel cuore e sempre nelle relazioni, ma non c'è solo questo. E non è neanche la parola definitiva e più forte la sopraffazione, ma il fascino della benevolenza che viene dall'alto, per cui l'altro non è più il concorrente, l'avversario, l'ostacolo, il nemico, ma la possibilità in Cristo di scoprirvi il fratello, colui col quale sono chiamato a riconoscere la presenza del Signore, a condividerla, a costruire fraternità, cioè lo spazio vivo dove la salvezza è già in opera. Il sogno di Dio è fare dell'umanità la sua famiglia. Guarda, dove una comunità credente, pur in maniera inadeguata, fragile, ma riconosce questo e si sforza di viverlo pur coi limiti, con le fatiche soprattutto della comunicazione e della fraternità, perché Babele è sempre nel cuore di ciascuno e tra di noi, ecco lì l'opera del Signore diventa realtà, diventa realtà. E allora continuo sottolineando alcune cose. Il dono dello Spirito, Pentecoste, l'anti-Babele, ma ricordate anche Babele, l'anti-Pentecoste, che è sempre presente, non come due realtà paritarie che si combattono, ma piuttosto come una il compimento dell'altra, ma le viviamo entrambi. Il dono dello Spirito è indispensabile per ogni comunità cristiana e lo è ancor di più per ogni comunità religiosa, che raggruppa persone non intorno a un progetto e a delle mete scelte, voglio dire, umanamente ti scegli per realizzare un progetto, per far fruttare una situazione o per operare insieme. Cosa fai? Una società operazioni? E qua hai un obiettivo comune, o condividi uno stesso atteggiamento, uno stesso gestione del tempo libero. Cosa fai? Un club? Oppure sei legato dallo stesso affetto? Che fai? Una famiglia? Pianifichi di costruirti una... Ti scegli in base a un obiettivo. Ecco, è importante capire che una comunità cristiana, a maggior ragione una comunità religiosa, e siamo stati scelti, ci siamo trovati insieme. Non è primariamente la sintonia, la simpatia che ci ha fatti stare insieme, e nemmeno un progetto per realizzare qualcosa, anche se poi interverrà questo, perché concretamente camminerai intorno a un progetto che esprime il primato del Signore e la sua testimonianza. Ma innanzitutto è riconoscere questo, che è iniziativa del Signore, e che il fratello non lo scelgo, la sorella non la scelgo, mi è donata dal Signore. Ecco, è opera sua. Viene dall'alto, se volete, questo riconoscimento, il dono dello Spirito che mi apre il cuore al riconoscimento di questo. Bonhoeffer dice, lo cito perché è veramente un maestro in questo, dice che se mi sta a cuore più il mio ideale di comunità che la comunità stessa, io uccido l'opera di Dio per metterci la mia opera, magari più pia, migliore, ideale, ma la mia, non quella del Signore. Ecco, quindi devo imparare ad accettare, a essere riconoscenti, ad accogliere, non perché tutto vada bene, non perché non debba cambiare e migliorare, ma a partire da questo atteggiamento di accoglienza e di riconoscenza, è il Signore che opera secondo i suoi modi, i suoi tempi, e io sarò servo di questa opera, non il padrone che vuole mettere la sua idea. Dice poi ancora Bonhoeffer che prima o poi, quando entri in comunità, sei profondamente deluso, e dice, con prima viene questa delusione, con meglio è. Io vedo anche i nostri giovani che entrano da noi, una delle motivazioni e delle ragioni è il sogno di una comunità che immaginano fraternità senza conflitti, senza tensioni, come dire, ecologica. Che bello qui, che silenzio, dopo mezz'ora non so più cosa fare, ma il silenzio li colpisce subito. E sono in genere la comunità è anche la causa per cui la maggior parte abbandona, delusi. La vita è conflittuale, è dura, cerchi una pace interiore, cerchi un luogo di accoglienza dove vivi la concorrenza e la durezza della vita, cerchi e poi capisci che in fondo le stesse cose, le stesse dinamiche di antagonismo, di simpatia e antipatia, di sentimenti umani, ci sono nella comunità anche se cerchi di superarli, di viverli alla luce del dono del Signore. E allora lui dice, comprima, vivi questa delusione con meglio è, perché allora cominci veramente ad arrenderti al Signore. Quindi questo quasi triplice passaggio, no? Che in maniera diversa ma un po' tutti viviamo, l'entusiasmo dell'inizio, la crisi e la delusione, la ripresa reale, realistica dentro una comunità. Il dono dello Spirito apre gli occhi sulla realtà teologale, cioè che viene da Dio, viene dall'alto. Il mistero della fraternità, grazie allo Spirito, comporta un rapporto privilegiato col Signore e con la sua grazia. La vita consacrata dice così, la vita fraterna si configura come uno spazio umano, quindi, pensate alla casa di Betania, umano, di amicizia, di ospitalità reciproca, dove ti trovi bene, uno spazio umano abitato dalla Trinità, che prolunga così nella storia i doni della comunione propria delle persone divino. Oppure vita fraterna in comunità dice, prima di essere una costruzione umana, quello che ho tentato di dire, la comunità religiosa è un dono dello Spirito. Infatti, è dall'amore di Dio diffuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che la comunità religiosa trae origine e da esso viene costruita come una famiglia radunata nel nome del Signore. Ecco la Pentecoste, dall'alto il dono dello Spirito dà la possibilità di questa pienezza, della comunicazione e del mettere al centro il Signore. Ripeto, non perché le nostre comunità vadano bene, non devo chiedere che migliorino, ma perché innanzitutto devo riconoscere questo primato. Allora mi porrò non con delle idee alternative alla comunità, ma mi porrò al servizio di questa realtà per farla crescere. Al servizio vuol dire che dono la mia vita, che non cerco che qualcosa cambi, ma cambio io nel donare la mia vita a questa comunità. E ciò che è comunitario, è comune, non è privato e personale, proprio la parola lo dice. E la comunità, dice Enzo Bianchi bene, è un dono, ma è anche un impegno, un munus, un dovere, un peso. Qual è il dovere che ci dobbiamo? Di consegnare noi stessi. Consegnare noi stessi significa il tempo, la libertà, ecco. Allora la costruisci, l'opera di Dio, allora la migliori, allora la ami veramente e non ti poni come alternativa, non ti poni in un atteggiamento di critica non costruttiva. È difficile però questo passaggio, voi lo capite bene, che ce lo ricordiamo solo per aiutarci e sostenerci e chiedere che il Signore ci doni la grazia di rinnovare la freschezza dello spirito della Pentecoste mentre facciamo tanto l'esperienza di Babele. C'è un secondo punto. Il compito della costruzione della vita fraterna. Perché se è vero che è il dono dall'alto che la forma e la fonda, se è vero che è il primato del Signore che riconosciamo accogliendo fratelli e sorelle, è anche vero che questo mi coinvolge e, come ho già accennato, richiede un impegno, richiede un dono di me stesso. Vita fraterna in comunità. Una comunità senza mistica non ha anima, dove non riconosci il primato del Signore, il dono dello Spirito, ma senza ascesi, che è il sacrificio, che è la mortificazione, che è la rinuncia in ordine al dono di me stesso, senza ascesi non ha corpo. Si richiede quindi una sinergia tra il dono di Dio e l'impegno personale per costruire una comunità incarnata, per dare cioè carne. Incarnata vuol dire dare carne, dare corpo, dare concretezza alla grazia della comunione fraterna. E allora capite che è una grazia, sì, quella del Signore che ci ha radunati, ma una grazia a caro prezzo. Non fa tutto Lui, ci coinvolge e ci chiede il dono, il sacrificio della vita, no? A caro prezzo. La costruzione della fraternità è proprio parte da questo primato assoluto del comandamento di amarci e donare la vita come Gesù l'ha fatto. Sant'Agostino dice così, per concretizzare questo discorso, afferma Sant'Agostino che il progresso spirituale, quindi entrare di più nel mistero di Cristo, nella contemplazione del suo mistero, nell'ascolto della sua parola, si misura dal preferire le cose comuni alle proprie. Le cose comuni alle proprie. Preferisci le cose comuni alle proprie. Ti consegni a questa realtà, a questo tempo. È così pieno questo tempo che puoi veramente donarti. È così pieno questo luogo che puoi davvero donarti. O comunque fare un passo in questa direzione. È così pieno il tuo cuore dello Spirito, se ti apri a Lui, che puoi davvero assumere i sentimenti di Cristo e donarti. Ecco, quindi questo esige il combattimento spirituale, cioè vincere la sclerocardia, la durezza del nostro cuore. Tante cose che proiettiamo fuori di noi è perché è difficile cambiare il nostro cuore. Passo a un'ultima cosa che mi sembra importante e che anche il brano di Genesi e degli Atti ci ricordano, la comunicazione. Là c'è la confusione, le vie della comunicazione sono impedite. Qui le vie della comunicazione sono riattivate e nella diversità ci si capisce. Comprendere, ecco, comunicare. E sempre la vita fraterna in comunità dice: per diventare fratelli e sorelle è necessario conoscersi. Per conoscersi appare assai importante comunicare in una forma più ampia e profonda. Quindi c'è anche una progressività nella comunicazione, nell'ampiezza e nella profondità, nelle forme di comunicazione e nelle profondità. Solo vorrei sfatare un piccolo equivoco, un piccolo punto di partenza. Comunicare non è convincere l'altro, solo questo, e mettermi di fronte all'altro con empatia, cioè con simpatia, con apertura del cuore, immedesimarmi nell'altro. È quello che dicevamo, l'ascolto. Per che cosa c'ha l'altro nel cuore? Io lo so, o presumo di saperlo, cosa ho io, e tento di convincere l'altro, di comunicare la mia idea, la mia esperienza, ecco, il mio possesso privato, ritenendolo adeguato al dono di Dio, quindi alla comunità, e probabilmente è anche così. Però una comunicazione che è destinata a fallire. Sono tanti monologhi che si scontrano e si contrappongono. Ecco, quindi la prima realtà che dobbiamo sempre tenere presente è che comunicare non è parlare bene, e chi parlerà meglio convincerà sempre di più l'altro, chi ha idee più profonde per capacità culturale o professionale o per indole personale, convincerà sempre di più l'altro. E chi non riesce a parlare si sentirà sempre a un livello di inferiorità e bloccato nella comunicazione. È inevitabile, è inevitabile. Non prenderne atto, non accorgerci che ci sono queste dinamiche in una comunità, vuol dire impedire un po' la comunità. Non siamo uguali. C'è chi fa fatica e c'è chi impone. Ecco, allora, l'approccio è perché l'altro fa fatica? Cosa vorrebbe dire? Cosa sta dicendo col suo silenzio? O con la sua aggressività? O col suo rifiuto a partecipare alla comunicazione? Ecco, è un approccio diverso. È metterci in ascolto, è metterci in relazione, è metterci in comunicazione. L'etica della comprensione richiede sempre un modo un po' disinteressato di argomentare. Se voglio già convincere di questo, raggiungere questo scopo, imporre questa idea, non comunico. Sono nella Torre di Babele con l'unica lingua, l'unico progetto che... Poi un comprendere, un analizzare prima di indignarsi, di condannare. Ecco, si tratta di aumentare quella consapevolezza della propria fragilità, della complessità delle situazioni, della necessità di interiorizzare la tolleranza, l'ascolto, di essere convinti che la verità va avanti e la porto avanti nella maniera evangelica, in cui non c'è il giudizio, non c'è la violenza, non c'è a tutti i costi imporre i miei tempi. La verità, che è Cristo, emerge poi. Ecco, quindi questo approccio alla comunicazione, altrimenti diventa un altro strumento di violenza o di forza per chi ha la forza culturale o dell'autorità o della personalità, e diventa una chiusura, una ferita maggiore per chi è più debole, per chi magari verbalmente o così concettualmente riesce a esprimersi meno. Spendo ancora alcune parole sulla comunicazione, dicendo solo i titoli, li prendo dal Lembo del Mantello, una lettera pastorale di Martini, che alla fine degli anni 80 e inizio degli anni 90 la sua diocesi di Milano proponeva proprio il tema della comunicazione. Il Lembo del Mantello, che la donna tocca e guarisce, è il mezzo con cui riesce a comunicare col Signore, a esprimere la sua fede nel Signore, a instaurare una relazione, una comunicazione col Signore. Se anche solo riuscissi a toccare un lembo del suo mantello, sarò guarita. E Gesù gli dirà: sei salva. Ogni comunicazione autentica nasce dal silenzio. Cioè non è un'esternazione di parole, come ogni fraternità e comunione nasce dalla solitudine, cioè non è l'incapacità a non stare soli, per cui devo andare dagli altri e dagli altri pretendere quello che io voglio. Infatti chi non sa stare in solitudine, chi non sa stare in silenzio, tema la fraternità e la comunione, perché ci andrà per ottenere, non per donare, non per riconoscere il dono di Dio che riconosci e che vivi. E chi non sa vivere in fraternità, per cui prende le distanze, tema la solitudine, perché sarà una solitudine pesante, un mutismo o un monologo dentro il proprio mondo. Certo che dobbiamo cercare la solitudine, ma non per fuggire le relazioni, ma non per la fatica delle relazioni. Sono una dialettica che si sostengono e si autenticano a vicenda. La solitudine e la comunione, il silenzio e la comunicazione. La comunicazione ha bisogno di tempo, Non si può comunicare tutto d'un colpo, in fretta e senza grazia. C'è Dante che nell'inferno cosa dice a un certo punto in una cantica? Cosa fa dire? E il modo ancor m'offende. Ecco, con grazia. Se Dio per comunicarsi ha avuto bisogno di tanto tempo, la prima alleanza, far evolvere le cose, la progressività, è un fatto cumulativo, richiede attenzione. Ecco, la fretta, la superficialità, la pretesa dei tempi brevi brucia le tappe della comunicazione. Terzo elemento dice: non bisogna spaventarsi dei momenti di ombra. Luci e ombra, proprio perché viviamo dentro la storia, fanno parte del discorso, del fatto comunicativo. Chi in un rapporto personale con il fratello, con la sorella, con l'amico, con l'amica, vuole solo trasparenza, chiarezza, certezza assoluta, dà segni di voler dominare l'altro più che di voler comunicare con l'altro. Non ci sarà mai una chiarezza assoluta, una trasparenza, una fiducia assoluta. Ci sono zone di ombre che la persona non riesce a superare o tiene per sé e devi rispettare. Ci sono zone di luce dentro le quali muoversi. Non devi voler possedere l'altro, devi voler entrare in relazione con l'altro. Quindi possiamo anche dire che la trasparenza comunicativa che raggiungiamo nelle comunità non è mai assoluta. Non è mai assoluta perché magari è di un breve tempo e poi si inquina. Non è mai assoluta perché l'altro è un mistero aperto a Dio e non a te stesso. Non puoi neanche pretendere. Neanche lui si capisce alla fine. Solo Dio lo conosce. Un baratro è l'uomo, il suo cuore è un abisso. Chi lo conosce? Ecco, quindi non è mai assoluto. Dobbiamo accettare che ci siano zone di luce e di ombra, che non sia assoluta, e quindi la fatica che è un po' un aspetto dell'accoglienza della persona, dell'ospitalità, dell'amore, quindi della croce che Gesù ha portato. Un'ultima cosa è che nella comunicazione dobbiamo coinvolgerci. È la persona che coinvolge, è la vita che comunica. Non sono solo le parole, è lo sguardo, è il modo di atteggiarti, di salutare, di guardare, è il modo di vestirti, di essere discreto, invasivo. Cioè è la persona che comunica, che crea una comunicazione. Bene. Uomini di comunicazione divina e umana, non solo per il proposito di comunicare, di ascoltare meglio, soprattutto chi è noioso, chi è pesante, chi è scontato, nel senso che sappiamo già cosa ci dirà, abbiamo già in tutti i nostri pregiudizi, poi vivendo insieme anni, cosa non sappiamo. Ecco, ma la comunicazione allora diventa anche un luogo privilegiato di unirci a Cristo crocifisso, che per primo ha portato il peso delle comunicazioni sbagliate, si è caricato delle nostre infermità, ha portato le nostre malattie, le nostre patologie. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Ecco, è un modo anche privilegiato quindi di vivere questo itinerario di sequela e di fede col Signore Gesù crocifisso. Ecco, questo allora è un rovesciamento delle dinamiche di violenza con gli altri, di pretesa, dell'avere tutto e subito, di avere portare proprio queste ombre, questi pesi, come il Signore Gesù che non è stato capito, è stato contraddetto, è stato equivocato, è stato calunniato. Fa parte del mistero della comunicazione questo, ma fa parte allora anche della nostra entrare nel mistero del cuore di Cristo, che ama questa umanità, che dona per essa la sua vita e che il Padre conferma con il suo sì, fino al punto che il suo amore è più forte del male, della morte ed è il risorto, che effonde lo Spirito su di noi e per grazia, una grazia a caro prezzo, rende possibile tutto questo in noi. Basta. Ci sono ancora alcune cose, ma meglio basta.